Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast del canzoniere di Igor. Io sono Olivia e oggi sono qui con
Rebecca Luzzatto di terza A,
Carlo Turchetto di quinta B,
Anna Ciabattini di terza G,
Rebecca Tabor di terza G,
Michelangelo Forza di terza H.
E anche due professori che ringraziamo per la loro partecipazione, la professoressa Daria Crismani e il professor Guido Pesante. E quest'oggi vogliamo parlare di amore, dato anche la giornata in cui uscirà questo episodio, ovvero la giornata di San Valentino, e vorremmo fare un vero e proprio simposio. Partendo da questo, vorrei chiedere appunto al prof Pesante di parlarci di quello che Platone dice nel simposio sull'amore, in particolar modo sul fatto di innamorarsi perché ci manca qualcosa.
L'amore è una passione intensa, per cominciare, ed è una passione ambigua. È una passione ambigua perché c'è l'aspetto dell'uscita da sé, della proiezione verso l'altro, della negazione del proprio egoismo, evidentemente, ma c'è anche l'altro aspetto, che è altrettanto, forse più importante, del vuoto, del sentirsi mancante e del chiedere ausilio, tutto sommato esistenziale, all'amato. Ti senti mancante nel senso che vorresti avere più idee, vorresti avere più esperienze erotiche, vorresti avere più fantasia, più divertimento, insomma, in qualche modo ti senti mancante di tutto questo e chiedi all'amato di darti quel che ti manca. Quindi c'è questa ambiguità che mi pare molto, molto ben disegnata da Platone, ma molto, molto percepibile da ciascuno di noi.
Grazie. E poi volevamo chiedere alla professoressa invece Daria Crismani di parlarci delle diverse parole con cui in greco si parla dell'amore, e in particolare appunto dell'amore sul quale ci vogliamo concentrare oggi, quindi amore romantico.
Ecco, allora, grazie della domanda, perché noi abbiamo avuto occasione di discutere sull'opportunità o meno di fare questo podcast su questo argomento, perché l'argomento è colossale. Ci ha stimolati, incuriositi, attratti il fatto di parlarne, intanto perché è febbraio, poi perché siamo di nuovo qua da un anno quasi ormai, dopo tante difficoltà e tanta separazione, e poi perché ci è capitato di parlarne con alcuni ragazzi della redazione a Rai 1 qualche giorno fa, e domani il programma andrà in onda. Ma proprio da lì è venuto fuori questo aspetto che, anche a partire dallo stesso testo che ha citato il mio collega, amore si può intendere in tanti modi, e puntualmente il lessico greco, che è molto ricco, questo amore che si può intendere in tanti modi lo identifica con un lessico molto variegato. Però noi ci siamo imposti di attenerci soltanto a una delle possibili interpretazioni, che già di per sé è molto complessa, dell'amore, cioè quella che i greci identificano con eros. Non agape, quindi, non filia, non imeros, o tutte le declinazioni possibili dell'azione dell'amare, per cui esistono coloro che desiderano qualcuno e sono in esteres, cioè i proci, e ancora, ancora, ancora potrei andare avanti a lungo, ma a noi interessa in questa sede, o almeno così abbiamo pensato di tentare di focalizzarci, eros. Ed eros significa esattamente quello che ha appena indicato il mio collega, ovvero eros, che è figlio di poros e di eupenia, della povertà e dei mezzi per in qualche modo fare fronte a questa povertà ottenendo ciò che si desidera. Eros è mancanza, è desiderio, e sembrerebbe quasi che, essendo mancanza e desiderio, ma qua sta a voi, cioè, come dire, l'argomento torna a voi, che avesse in sé la possibilità di comprendere un'eventuale saturazione che coincide con l'acquisizione di ciò che si desidera. Una volta ottenuto quello che si vuole, si è appagati, e quindi dove va Eros? Che succede di lui? Ecco, e vorremmo capire cosa succede, vorremmo capire cosa vi aspettate, vorremmo sentire come la pensate, al di là del fatto che abbia tanti nomi, tante facce, tante possibili declinazioni.
Quindi adesso io chiederei ai ragazzi di risponderci e di dirci in che termini parlate dell'amore, anche dal punto di vista sessuale, e come lo fate tra gli amici o con la famiglia, e se pensate che la scuola debba essere un posto in cui si debba parlare anche di amore e in quali termini.
Posso iniziare? Ok. Sotto il punto di vista sessuale è molto interessante, perché penso la scuola abbia perso il ruolo di guida per quanto riguarda la anche possibilità di indirizzare gli studenti a delle modalità di evitare appunto una certa contrazione di particolari malattie, ed è un aspetto, se vogliamo, più sanitario, più triste, anche più chiuso dell'aspetto amoroso, letto magari in una maniera negativa, però è fondamentale per poter vivere uno stile di vita sano, dato che l'amore è anche questo, che l'amore deve essere un modo per migliorare la propria consapevolezza, il livello di vita, migliorare il modo di viverlo. Secondo me ha un'importanza basilare. Il fatto che la scuola abbia smesso di farlo e abbia delegato questo dovere alle famiglie è abbastanza negativa come cosa, anche perché non sempre quelle famiglie hanno il coraggio emotivo o la competenza per gestire questo tema. Non tutti hanno il papà o la mamma medico, o il papà e la mamma con il fegato per affrontare certe tematiche molto dure, anche una volta superata una certa soglia di età. Quindi penso che questo sia il primo tema di indirizzo della discussione.
Posso dire una cosa? Voi non avete memoria storica succedente lunga nel tempo, ma in questa scuola vi fu una, diciamo 10 anni fa, fu una sperrima polemica, perché la scuola voleva dar vita ad un corso di educazione sessuale e i genitori si rifiutarono di assegnare alla scuola questo compito, è compito nostro.
Io non c'ero.
Non c'eri, quindi ti dico veramente interessante, perché temevano i genitori che si sarebbe parlato anche di omosessualità, e voglia, insomma, apri di cielo, non si poteva fare, e quindi furono le barricate. Te lo dico perché, visto che hai parlato di questo, forse ricostruire questa vicenda storica, piccola storia.
Penso ad affidare alle scuole questa discussione, e anche sarei propenso ad affidare alle scuole la possibilità di costruire, tra virgolette, esperienze amorose, creando spazi di interazione tra ragazzi che vadano al di là della semplice gita o della semplice interazione magari all'interno di una relazione, che chissà, portare cinematograficamente anche a creazione di alcune relazioni o cosa. Quindi anche la possibilità di organizzare feste, di organizzare eventi, di organizzare incontri non solo formativi ma anche sotto
ludici.
Questo punto di vista ludico potrebbe essere una cosa interessante, credo.
Quindi scusate, io faccio più domande che dare risposte, ma quindi in qualche modo si può dire che noi ci ritroviamo qua a parlarne, anche perché siamo tutti reduci da un lungo periodo di segregazione, tra virgolette, no?
Sì.
Ecco, in cui io e il professore e molti dei vostri insegnanti abbiamo vissuto, come dire, nelle nostre vite in qualche misura già avviate, in qualche misura con degli spazi propri, privati, che non c'entrano con quelli della scuola, ma abbiamo pensato spesso al fatto che invece il vostro luogo maggiore di socialità era sicuramente la scuola. Vicino alla scuola c'era la palestra, c'era il luogo dove andavate a fare le partite e così via, ma si è bloccato tutto contemporaneamente, per cui voi avete vissuto dentro le vostre case, anche l'interazione con i docenti e con i compagni di classe è stata lungamente così, no? E in questo periodo voi eravate degli adolescenti che uscivano dalla scuola media, mediamente, insomma adesso qua c'è una fascia di età, diciamo, che arriva fino all'ultimo anno di Carlo e che parte, chi è la più piccola qua? Persona?
Del terzo anno.
Ecco, quindi siamo terzo, quarto e quinto anno, no? Quindi tutte persone che hanno vissuto questa situazione qua al Petrarca, cioè da adolescenti di liceo, che quindi aspettavano, come dire, l'ingresso al liceo che magari non è vicinissimo a casa e che mette insieme persone che vengono da scuole medie diverse come un momento per allargare i propri confini, magari sono rimasti larghi, però sulle chat o no, o come? cioè io sono molto curiosa da questo punto di vista.
Tra l'altro, secondo me questa situazione appunto del Covid, del fatto che siamo rimasti tutti quanti segregati in casa e senza appunto avere la possibilità di avere interazioni, ha influito tanto anche appunto su questa proprio chiusura dal punto di vista sociale, del parlare, dell'amore, e sia in ambito sessuale ma anche soltanto in ambito romantico. Perché nel momento in cui noi più piccoli iniziavamo l'adolescenza, magari Carlo c'era già un po' dentro, insomma, eravamo in questa fase della vita in cui si iniziano a scoprire queste cose, perché finché sei troppo piccolo non parli tanto di amore, non ti fai neanche magari determinate domande, però nel momento in cui noi dovevamo entrare in questa fase, dovevamo iniziare a parlarne, c'è stata una chiusura totale, ovviamente dovuta a cause esterne, che ha portato secondo me anche appunto al minor confronto con i nostri coetanei, e appunto anche a una riduzione di quanto si parlasse di questa tematica. Quindi chiusi in casa con i nostri genitori, magari non ci veniva da chiedere, non avevamo neanche gli stimoli perché certe domande ci venissero in mente. Quindi soprattutto adesso, soprattutto che finalmente possiamo tornare a fare lezioni in presenza, possiamo tornare a vivere la comunità, che ci sia da parte della scuola la proposta, se non altro, cioè non l'obbligo, ma perlomeno appunto la possibilità di fare un corso di educazione sessuale o comunque di parlare di queste tematiche con persone che ci sappiano spiegare qualcosa, sarebbe molto importante, sarebbe doveroso.
Ma poi anche il potersi confrontare tra noi coetanei, che abbiamo tutti idee diverse e vediamo l'amore in modo diverso, nel senso che quando eravamo in lockdown, per esempio, se parlavamo di amore, comunque sicuramente avevamo un'influenza dei nostri genitori, che peraltro hanno vissuto in un'epoca diversa, non molto addietro, però comunque in cui l'amore, le modalità di amore erano diverse, oppure certe modalità venivano viste come negative. Ad esempio l'amore tra uomo e donna non è l'unica modalità di amore, c'è anche l'amore omosessuale, ad esempio, che magari chiusi durante il lockdown non avevamo modo di confrontarci e di parlarne, e quindi magari qualcuno l'ha vissuta anche peggio di altre persone. E quindi adesso che per fortuna ne siamo usciti, abbiamo la possibilità di parlarne e di confrontarci.
Un ruolo della scuola, secondo me, dovrebbe anche essere quello, anzi una prerogativa della scuola dovrebbe essere quella di non banalizzare questo tema, perché oggi come oggi i giovani si interfacciano all'amore, soprattutto fisico, insomma, molto prima rispetto alle generazioni passate. E la scuola tante volte rischia di arrivare in ritardo, rischia di dire cose dette e stradette, e facendo così rischia anche appunto di risultare banale, di risultare inutile per i giovani. E secondo me quello di cui c'è appunto bisogno è di un dialogo aperto, un dialogo sincero, e appunto che coinvolga molto anche proprio i giovani stessi, che non sia qualcosa di poco diretto, ecco, deve esserci un vero dialogo.
Cioè non troppo didattico.
Non troppo didattico, esatto.
Anche la libera interpretazione, il libero gioco che abbiamo fatto in terza, nel periodo massimo e topico del lockdown, del simposio di Platone, che è il testo per eccellenza sull'amore, ha permesso dal mio punto di vista di giocare e tematizzare con alcuni aspetti anche filosofici dell'amore che non ero riuscito a toccare nella vita vissuta proprio perché si stava a casa. Quindi magari faccio un po' la figura del tirapiedi, che c'è il prof di filosofia, quindi sembra che l'abbia detto apposta, ma in realtà è un'opera che ho anche letto e riletto, perché ogni accezione della parola amore, ogni modo di viverla è davvero stato quasi come un libretto d'uso in un periodo in cui non si poteva fare esperienza sul campo, e quindi anche il tema dei classici che avevamo trattato l'altro giorno in radio ritorna ricorrente.
Ecco, scusate, chiedo la parola, tra quello che ha detto Michelangelo e quello che ha detto Carlo, no? sono stati entrambi di conforto all'idea che la scuola deve in qualche modo riappropriarsi almeno di, io non dico di un ruolo, ma del fatto di avere un canale di comunicazione da questo punto di vista, perché come ha detto Michelangelo, in realtà voi avete un miliardo di mezzi per soddisfare molte curiosità, recepire molti consigli, avere i più diversi input, e tutto questo avviene in quel mare del web che ha tutto il suo bene e che ha anche però tutta la sua mole colossale, che suppongo possa essere anche alla fin fine una mole nella quale più, non dico che si anneghi, ma più o meno si annaspi. Ecco. Per cui, posto che dopo ognuno fa i suoi percorsi e si trova di fronte alle sue difficoltà e nessuno lo salva, no, né c'è niente da cui si debba essere salvati, in ogni caso la scuola non può tenersi al di fuori del tutto da tutto questo, no? Risponde naturalmente, perché risponde con la filosofia, risponde con la letteratura. Ecco che Carlo, allievo di un liceo classico, ma noi qui parliamo di noi e parliamo però anche degli adolescenti che magari ascoltano il podcast e non stanno qui, no? Ha la possibilità di dire d'accordo, ok, va bene, io leggo il simposio, altri magari no, magari non leggono filosofia, no? magari gli unici loro punti di riferimento sono dati dai testi della letteratura. Quindi in ogni caso un dialogo, come diceva Michelangelo, no? Giusto, che io sbaglio sempre in nome.
Che però non è del classico, eh?
No, ma non
esatto, però diciamo che non è del classico.
Dico del Petrarca, molto classico per sintesi. No, lui è del classico. E okay. Dicevo che Michelangelo ha detto una cosa molto interessante, perché ha detto: noi ci arriviamo presto a confrontarci con questo tema, e in realtà la scuola rischia di dire cose che sappiamo già e di banalizzare l'argomento, no? Carlo ha detto: ma io invece ho fatto un incontro 2 anni fa che ho voluto anche rifare con un testo illuminante che continua a darmi spunti di riflessioni interessanti anche adesso, ma lui ha un punto di vista privilegiato, che è quello di essere uno che fa filosofia sostanzialmente tra le materie che studia, come peraltro Michelangelo, perché in tutti i licei si fa filosofia, ecco. Però e soprattutto l'approccio diretto e sincero, no? Che è un approccio che andrebbe in qualche modo affrontato. E in effetti quell'episodio di cui vi ha parlato il professore alludevi al progetto Afrodite.
Sì, no, un altro progetto, ancora precedente.
Ecco, allora, in questi progetti che appunto la scuola ha affrontato, la scuola si è trovata a dover dire a un certo punto: i genitori hanno firmato un patto educativo con la scuola e quindi questo è compito nostro, è ad imporsi nei confronti delle famiglie. Io ricordo di aver chiesto, per esempio, quando andavamo a portare i ragazzi in consultorio nell'ex OPP, attualmente sede di geologia e di altri dipartimenti, oltre che sempre dei consultori, anche perlomeno uno c'è, ricordo di aver avuto persone che anche in ultimo anno hanno negato l'assenso, per esempio, ai ragazzi, e in quel caso i ragazzi rimanevano a casa con la brutta situazione di ritrovarsi in classe da soli per un numero di ore, no, non piccolo, ecco. Per cui sì, effettivamente non stiamo ancora vivendo in maniera tanto serena tutto questo. In particolare, altra cosa che arrivano veramente spunti interessantissimi, in particolare non so fino a che punto si parla liberamente, chiaramente sul web si parla di tutto, ma forse anche in maniera molto indirizzata, dell'amore come desiderio, come bisogno di farsi colmare quello che manca da un altro, come bisogno anche di vicinanza, come bisogno di compensazione, sovrapposizione, che è fisica, prima ancora che di corrispondenza, come dire, di pensieri, e che però si declina in molti modi, no?
Allora, così parlando, abbiamo parlato appunto di questa mancanza, è stato detto in vari modi diversi. Allora, una delle domande che in realtà erano state pensate per questo episodio del podcast era, in primis, se l'amore ti può dare qualcosa, perché insomma, penso che bene o male siamo tutti d'accordo sul fatto che l'amore dà qualcosa, il fatto di amare. Quindi se l'amore può dare qualcosa anche se non ricambiato, in primis, e secondariamente se arricchisce o se invece toglie qualcosa.
Vabbè, sotto il punto di vista del dare qualcosa anche se non ricambiato, mi viene un po' da ridere, però decido di fermarmi perché non so quante persone della scuola ascoltino questo podcast, quindi mi permetto di darsi una calmata. No, di là delle battute, io penso che un'esperienza amorosa che contempla solo una delle due persone non sia un'esperienza amorosa, nel senso...
No, ma il sentimento di amore... Cioè
provi qualcosa, magari ti arricchisci sotto un punto di vista mentale, emotivo, però ti fermi a un certo punto e c'è una barriera invalicabile e quella resta.
Beh, sicuramente provi però qualcosa di nuovo, cioè nel senso quando tu sei innamorato o anche attratto da una persona, cioè tu vedi tutto, se percepisci tutto, triplicato e... Sicuramente se l'amore non è ricambiato, allora sarà triplicato anche il sentimento negativo. Però secondo me da un certo punto di vista ti arricchisce comunque perché vivi comunque un'esperienza nuova e delle sensazioni che magari prima non hai provato.
Sì, beh.
Cioè, ovviamente in questo caso non si parlava di esperienza amorosa, perché se non è ricambiato non ci può essere un'esperienza amorosa, però proprio il fatto di appunto provare determinati sentimenti nei confronti di qualcuno e tutto quello che comporta, quindi appunto come ha detto Rebecca, l'attenzione, il così, se quello comunque può dare qualcosa di positivo a te che provi il sentimento, o se è semplicemente un patire il fatto di non essere ricambiato.
Fino al momento del palo forse sì. No, ma non lo dico per ridere, fino al momento in cui non ti rendi conto che è una battaglia contro il mulinamento, magari la tua vita ha anche un'accezione positiva, la tua esperienza è anche ben indirizzata, poi frena tutto e fai anche marcia indietro.
Beh, personalmente sono più d'accordo con Rebecca e a supporto della sua tesi citerò anche un autore che a me piace molto e di cui avevo già parlato al prof Pesante, Viktor Frankl. Nel libro L'uomo in cerca di senso, lui racconta la sua esperienza all'interno dei campi di concentramento. Lui dice che quando era lì, in queste condizioni estreme, al limite tra la vita e la morte, al limite anche tra l'essere un uomo e una bestia, lui dice che l'unica cosa che l'ha tenuto in vita era l'amore che provava nei confronti di sua moglie. E lui proprio lo dice molto chiaramente. Lui dice, lei adesso potrebbe essere morta. Potrebbe anche avermi dimenticato, potrebbe non amarmi più, potrebbe aver trovato un altro, ma nonostante questo il mio amore nei suoi confronti e mi tiene in vita. E a lui bastava questo, ed è un messaggio molto forte secondo me, che dimostra gli effetti benefici anche proprio dell'amore come salvezza, riallacciandoci alla notte dei classici l'anno scorso. E, per cui sì, io sono più d'accordo con Rebecca, nonostante entrambi i discorsi siano validi.
E comunque l'amore dà tanto, non toglie niente, perché ciò che dai anche torna indietro, c'è uno scambio equo, almeno se ovviamente l'esperienza amorosa è positiva e non è tossica o altro, c'è uno scambio equo di sensazioni, emozioni che comunque colmano ciò che viene tolto da se stessi, perché appunto poi viene tornato. Quindi l'amore in qualsiasi caso è un'esperienza positiva.
Nelle dinamiche, sì, di una relazione.
Sì, ovviamente nelle dinamiche di una relazione sana e non tossica. Anche perché un amore tossico non è
un amore.
Amore.
Sì, sì.
E un altro argomento di cui volevamo parlare è, riallacciandoci appunto al discorso iniziale che aveva fatto la professoressa Crismani, la differenza e il limite che ci può essere tra amore e amicizia, perché non sempre si riesce a cogliere, e quindi volevamo parlare del appunto limite che ci può essere, se solo un limite dal punto di vista sessuale, se c'è dell'altro, e anche appunto inserire il discorso del colpo di fulmine, se può esistere, oppure se l'amore nasce sempre da comunque una base di amicizia.
Esiste, ma è destinato anche a morire, perché l'amore va costruito, va creato comunque con delle basi, e se le basi non ci sono, non è facile portarlo avanti.
Secondo me può esistere, cioè nel senso, può esistere l'attrazione lì sul momento, però c'è una distinzione appunto tra l'attrazione del momento, la serata o quello che è, e poi l'amore, la costruzione di una relazione, di un rapporto che non può essere costruito nel giro di 3 ore. Quindi appunto può esistere il concetto di colpo di fulmine come appunto input iniziale, sì forse, però dopo, parlando di amore, secondo me almeno ci dovrebbe essere una base di... Sì, di amicizia, di scambio, di conoscenza reciproca.
Infatti sono d'accordo, perché con una base di amicizia si crea anche un legame non solo di attrazione fisica, ma ci può aiutare, no, ci fa sicuramente crescere, scambiare opinioni, imparare cose nuove, mentre invece il colpo di fulmine di solito si basa principalmente su l'attrazione fisica, cioè vedi una persona e in quel momento dici wow che bella, e poi però nel momento in cui questa attrazione fisica viene appagata, allora che cosa resta poi? Quindi sono d'accordo che spesso è destinata a consumarsi.
Sì, sono d'accordo con quello che dice Rebecca, anzi che dicono entrambe le Rebecche, però appunto sì, diciamo che il discorso è il fatto è che il colpo di fulmine, come magari lo intendeva Anna, non può esistere. Può esistere sì un'attrazione iniziale, però dopo quest'ultima deve concretizzarsi, e appunto il fatto stesso di innamorarsi comporta qualcosa di più che un semplice interessamento fisico, anzi molto spesso non ci si innamora dei tratti fisici dell'altro, bensì di quelli caratteriali, emozionali, si sente di essere due spiriti affini, potremmo dire, no? E per cui appunto l'amore che nasce da un'amicizia o da una conoscenza appunto è molto più valido rispetto a quello, non sono nessuno a pregiudicare, ma diciamo che un amore che potenzialmente può prosperare molto più a lungo, mettiamola così, rispetto a un amore che nasce puramente l'attrazione fisica.
Mi colpisce un po' il fatto che siete così seri.
Ma sono la stessa cosa.
Stanno io.
Boring.
No.
Anzi, seri. Anzi.
Perché vivete...
Sebastoli.
Vivete una dimensione temporale dal punto di vista sociologico che
si mangia tutto e tutto è fugace.
Tutto è fugace, e caratterizzata, c'è una bellissima metafora che è la metafora di Bauman della società liquida. Bauman ha scritto, un sociologo polacco che scrive in inglese, ha scritto tantissimi testi che hanno ruotato tutti attorno alla metafora della liquidità, la modernità liquida, la vita liquida, l'amore liquido. L'amore liquido è l'amore che si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, e che dà vita in effetti a delle famiglie liquide, perché la vostra esperienza, adesso io non conosco le vostre esperienze personali naturalmente, ma la vostra esperienza è molto spesso quella di un'esperienza dei vostri coetanei, di famiglie che si sono composte, ma che sono scomposte, che si sono ricomposte secondo moduli diversi e abbastanza fantasiosi. Quindi mi colpisce il fatto che parliate in questi termini. In questi termini, ma non noiosi, assolutamente no.
Il contrario, per noi è assai interessante.
Molto, molto, molto serie, cose, per tornare all'espressione che usavo prima. Mi colpisce. Non so se lo facciate perché siete qui in un convegno di intellettuali, oppure se lo facciate perché effettivamente è quello che pensate.
Magari anche un lascito di quello che lei ha detto. Vi riferiamo da famiglie che hanno vissuto una particolare dimensione, quindi.
La vorresti evitare?
Abbiamo acquisito maggiore consapevolezza e maturità relativamente al tema dell'amore, del costruire il rapporto.
Quindi venite da famiglie per le quali voi vi siete posti di fronte o siete stati all'interno di questa situazione e dite, come dire, noi no, cioè noi cerchiamo altro.
Perlomeno dalla mia dimensione personale, sì, non necessariamente cercare altro, ma responsabilizzarsi su un particolare tempo.
Anche perché secondo me almeno vista così l'epoca virtuale in cui viviamo, cioè quando siamo condizionati dai social e tutto quanto, proprio vediamo, cioè l'amore che vediamo rappresentato nei social e cioè, appunto l'amore tramite un TikTok, nel senso, anche le relazioni che si hanno attraverso i social sono cose molto, cioè possono essere
effimere.
Sì, esatto, molto effimere, molto, molto così, e quindi forse nel momento in cui ci si mette veramente a parlarne, cioè in termini seri, non appunto tramite il post di Instagram, si tende quasi a un amore, cioè avendo questa visione dell'amore digitale, tendiamo quasi a un amore più concreto, più vivo, più quasi più serio, appunto, cioè lo prendiamo più seriamente perché siamo abituati a vederlo rappresentato in maniera più effimera, più così giocosa.
Quindi in reazione a questo.
Sì, cioè prima si parlava di dinamiche familiari, no?
Sì.
Questo può valere assolutamente, cioè non metto in dubbio. Secondo me un altro così punto di riflessione potrebbe essere questo.
Sì, anche perché i social hanno influito molto sulle relazioni tra coetanei. Infatti spesso si tende a passare più tempo, a mettere molte più energie in una relazione quasi online che è una relazione vera, fisica, ed è completamente sbagliato. E penso che dalla pandemia sia aumentata anche questa tendenza sbagliata.
Io penso che il fatto è che, essendo che sono le nostre prime esperienze, comunque, almeno questa è circa l'età in cui iniziamo ad avere i primi amori, e quindi ci sembra una cosa assurda, cioè proviamo cose che non abbiamo mai provato prima e ci attacchiamo a una persona magari e non riusciamo più a staccarci, cioè penso che alla nostra età, appena ci innamoriamo, vediamo tutto in modo diverso e daremo il mondo per quella persona.
Che sia tutto amplificato.
Esatto, che sia tutto amplificato. E poi magari finisce, sicuramente finisce, perché cioè non è detto, però spesso si provano varie esperienze, insomma. Però
vorremmo che fosse per sempre.
No, sì,
magari è anche il motivo.
E questo è bellissimo, no? Che vorrebbero che fosse
che
per
non finisse mai.
Comprano i vestiti a 2 euro che con i quali continuiamo ad inquinare il pianeta, a far lavorare i bambini, eccetera, perché bisogna buttare. Però siamo ancora più che consapevoli che quando ci innamoriamo non fa niente, si finisce dopo una settimana, però noi ogni volta vorremmo poter credere che sia per sempre. Cioè, come dire, voi come noi, come i nostri genitori, come i nostri nonni, come Saffo, sì? Ok.
Salvo che le condizioni esistenziali nelle quali vi trovate voi sono diverse dalle nostre, perché voi vi trovate in una situazione
di Saffo.
Vi trovate in una situazione di continui cambiamenti, cambiate città, cambiate lavoro, siete destinati a questo futuro, e tenere ferma la barra di un amore sarà difficile, ve lo dico francamente.
A meno che non diventiamo degli inattivi.
A meno che non diventiamo degli inattivi, come si diceva questa mattina. Sì.
Anche incredibile secondo me come alla fine finisce, perché prima, come ha detto Rebecca, ci sembra impossibile e poi però alla fine succede e fa molto ridere come cosa, perché ciò che prima ci sembrava impossibile è più che possibile, anzi molto probabile.
Per il discorso che aveva sollevato prima il professor Pesante il discorso di quanto prendiamo seriamente, no, questa cosa. Appunto, cioè, a me fa ridere ogni tanto come prendiamo veramente seriamente delle situazioni che non sono serie. Cioè, prendiamo per serie, per super importanti delle esperienze di 5 minuti che viviamo una volta di corsa per sbaglio, cioè il fatto che appunto ci attacchiamo in maniera super seria, super coinvolta in situazioni che magari non sono proprio tutta questa grande cosa, e appunto ingigantiamo tutto, rendiamo una mora dell'essenziale, ma non è necessariamente una critica, è proprio così, insomma, che rendiamo una mora dell'essenziale una cosa che nella nostra testa non finirà mai, è destinata a durare per sempre, non rendendoci conto in realtà del fatto che probabilmente lo sarà così poi. Se c'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa riguardo questo tema, se no ci sarebbe l'ultima domanda. Ok. Lei, ok.
E allora appunto collegandomi a quello che ha detto adesso Rebecca, il fatto di prendere più o meno seriamente alcuni aspetti dell'amore, un tema che volevamo sollevare era quello della verginità, che probabilmente ha cambiato di significato nel tempo, e volevamo chiedervi appunto qual è magari il vostro significato personale o quale pensate che sia il significato adesso, collegandoci anche con un altro tema molto importante quando si parla di amore, ovvero il corpo, sempre per rimanere nell'ambito dei vecchi temi della notte dei classici degli anni passati. Infatti essere in una relazione amorosa significa mettersi a nudo sotto vari punti di vista, vari aspetti. E delle cose di cui avevamo parlato anche ad esempio l'anno scorso con la professoressa Crismani era anche la differenza tra pudore e vergogna, e quindi volevamo chiedere appunto di parlare di questo in relazione al vostro corpo, al corpo dell'altro in una relazione.
C'è qualcuno di più esperto?
Va bene. No, boh, se volete posso cominciare io, almeno con la mia testimonianza da maschio. Riguardo alla verginità, secondo me c'è una distinzione molto forte tra come la verginità viene percepita, diciamo, nelle ragazze e nei ragazzi. Nei ragazzi è un po' per il solito discorso del se vai con tante ragazze sei un maschio, allora sei un figo, se vai con tanti ragazzi sei una ragazza, insomma sei una poco di buono, no? E allo stesso modo, secondo me, in questo ambito qui, molto spesso, appunto, tra ragazzi si parla molto, come dire, dell'aver perso la verginità come di un vanto, come di una conquista proprio, no? Che ti rende effettivamente un uomo, potremmo dire, un super uomo, esatto, molto, molto alla Nietzsche. Boh, però appunto sì, e quindi viene visto come non solo come un valore, ma più come un valore, come un vanto, come una vittoria, come una conquista. È sicuramente un atteggiamento molto sbagliato, perché rappresenta un estremo, perché è un modo di vedere questa cosa non come un avvenimento normale, facente parte della vita di ognuno, dell'esperienza di ognuno, ma appunto come di un qualcosa che deve essere messo in mostra, con in realtà un'esperienza privata, e molto spesso, per dire anche magari deludente.
Ma torniamo anche al tema dei social, perché comunque, perlomeno nella dimensione delle medie, quindi prima, seconda media e poi la terza, ho vissuto personalmente all'interno della mia classe, all'interno della mia scuola, una vera e propria corsa all'esperienza amorosa fino alla verginità, alla sessualità da parte di compagni di classe, compagni di classe che non vedevano l'ora di scrivere poi magari la testimonianza sui blocchi anonimi, non mi ricordo neanche come si chiamasse il...
Ah, te lo dico.
Sì, no, ma non sto scherzando. Non sto scherzando.
Chiedo timidamente.
E lo usai?
No, posso seguire,
no, delle sciocchezze, davvero per alcune persone era quasi un checkpoint, come tu hai detto, da esaltare, da mettere davanti. Poi facevi tu i primi passi e ti rendevi conto di quanto magari da parte di alcune persone questo ostentare fosse sciocco, perché del resto non incanta con un passo della propria vita. È come se io fra 50-60 anni, spero, mettessi su Instagram la mia prima pensione. È una cosa un po' paradossale, un pezzo della tua vita che diventa una corsa a chi lo fa prima e non necessariamente a chi lo fa meglio. Quando riguarda l'aspetto amoroso, se vogliamo, è ancora peggio, perché è una cosa estremamente personale e profonda.
Ti fa capire quanto forte sia l'influenza appunto sociale,
sì,
e
sì,
in questo caso anche religiosa. Infatti secondo me sarebbe molto prezioso avere una testimonianza da parte delle ragazze proprio di come viene visto a livello femminile la verginità. Sicuramente, almeno secondo me, c'è un fortissimo retaggio cattolico essenzialmente, no? Per cui, insomma, lasciare la parola a loro.
Sicuramente è vista come una cosa...
Il retaggio cattolico, te sei perfetto.
Va bene, la religione ebraica è più o meno la stessa cosa.
Sì, beh, la situazione è quella, cioè la quindi...
Sì,
cioè. Anzi, è accettato, cioè era accettato almeno ai tempi, che un uomo avesse 4 mogli, mentre che una donna, che uno, cioè non esisteva, che...
E soprattutto appunto... che fosse solo per procreare e non... Infatti per questo per la religione l'idea è quello di prendere la virginità dopo il matrimonio, proprio perché poi... il compito della donna è quello di essere madre, di procreare e di crescere i propri figli.
Che tra l'altro secondo me viene attribuita una importanza un po' troppo grande alla perdita di virginità, cioè nel senso, per la virginità è diciamo, la prima volta, la prima esperienza, ok, però intanto c'è una differenza secondo me abbastanza importante, che spesso invece viene generalizzata nella parola verginità, del fare l'amore o fare sesso, perché cioè, lo prendiamo in considerazione nello stesso modo, può essere sì la risposta, però secondo me ci sono proprio due esperienze diverse, in primis. Secondariamente, il fatto di...
Altra puntata.
No, secondariamente, al di là poi di quale sia cioè, il sentimento amoroso all'interno dell'atto, viene... Sì, appunto, c'è cioè, un po' troppo esaltata sotto certi punti di vista questa grande cosa della prima volta, perché cioè, guarda, alla fine è una cosa che succede, è una cosa che succede bene o male a tutti quanti a un certo punto della vita, chi prima, chi dopo, a seconda anche di, uno, cioè, di come uno se la sente, no? Perché è comunque un'azione fisica, è comunque mettersi letteralmente nudo davanti a un'altra persona, quindi appunto... È una cosa che, a cui viene attribuita dal punto di vista maschile un'importanza appunto sì quasi di orgoglio, quando cioè il senso dovrebbe essere più un discorso emotivo, e dal punto di vista femminile invece un discorso di vergogna, abbiamo parlato del discorso religioso, quindi non prima del matrimonio perché sennò sei così, che secondo me, cioè, nel senso, è proprio sbagliato attribuirgli così tanta personalità, è una cosa che succede, e succede a tutti prima o poi, chi prima, chi dopo, però non bisognerebbe attribuirci tutta questa importanza sociale.
Ma volete viene ancora attribuita? Scusate, chiedo senza alzare la mano.
In certi casi, cioè, non lo so,
sì.
Ci sono situazioni, cioè, ora, non lo so, ci sono persone, per esempio, molte persone che hanno rapporti prima del matrimonio, che hanno rapporti prima della maggiore età, secondo me se ci fosse una maggiore apertura mentale, e una maggiore libertà di parlarne, cioè, sarebbe tutto molto più facile. Anche banalmente le gravidanze indesiderate, piccolissima parentesi, molto spesso avvengono con ragazze molto giovani, no? Se ci fosse l'apertura mentale di dire ok, ho fatto questa cosa, è successo, cioè parliamone, cerchiamo di risolvere la situazione, vediamo come affrontarla, sarebbe tutto molto più facile. Mentre se la ragazza di 16 anni che è rimasta incinta c'ha il panico di doverlo dire a qualcuno perché gli viene puntato il dito contro e viene detto arrangiati. E no, perché succede? Perché ci sono ragazze che dopo si ritrovano a rivolgersi a chissà chi per prendere pillole. E...
Sì, sì, certo.
E... Che tra l'altro è difficile trovare perché non vengono vendute a minori.
Sì, al di là di questo, quindi appunto se ci fosse la possibilità per la ragazza che rimane incinta di parlarne, affrontare la cosa con qualcuno che la possa aiutare, senza dover per forza essere additata e così, e no, sei tu che hai sbagliato, sarebbe tutto più facile.
Infatti, secondo me, si dovrebbe proprio eliminare il concetto di perdere la verginità, perché il fatto di perdere implica qualcosa di negativo, quando non è assolutamente una cosa del genere, è un avvenimento molto bello che... deve avere un significato molto bello, quindi non si perde proprio nulla, e questa cosa va a influenzare molto appunto la visione di tutte le persone, anche delle persone molto giovani.
Sì, un altro tema secondo me molto interessante, a cui forse un po' Rebecca accennava prima, è quello della colpevolizzazione appunto del piacere femminile, ovvero il fatto che appunto secondo quel retaggio culturale di cui parlavamo, e appunto la funzione della donna all'interno della relazione, anche appunto del rapporto sessuale, è quella di procreare, quella di diventare madre, e questo è anche presente in moltissime culture. Per esempio, vabbè, uno dei casi più eclatanti dove questo fatto viene molto colpevolizzato È il caso di molte culture africane dove viene praticata la mutilazione genitale femminile e il cui scopo è proprio quello di riuscire a far sì che la donna non provi piacere durante l'atto, con delle conseguenze mostruose dal punto di vista medico, tra l'altro sul soggetto che subisce. Però appunto fa capire quanto sia radicata all'interno di diverse anche culture proprio nel mondo. Oppure come il fatto che anche oggi in un paese evoluto, magari come possiamo dire, come potremmo definire l'Europa, e per dire la masturbazione femminile non sia per niente sdoganata, abbia ancora uno stigma sociale molto forte, e come sempre si parla di semplicemente voler stendere un velo, di far finta che non ci sia, che è un atteggiamento sbagliato, perché dovrebbe esserci molta più apertura. E
altro motivo per cui bisognerebbe parlarne nelle scuole.
Sì.
Perché se un ragazzo, una ragazza, insomma, che approccia questa cosa, riceve l'input che è una cosa normale di cui si parla, allora ne parlerà, sarà più propenso a parlarne.
Sì.
Se invece riceve l'input che no, è un tabù, non ne parliamo, facciamo finta che non esista, e se vuoi scoprire qualcosa te lo scopri da solo.
Poi c'è anche, secondo me, un paradosso fortissimo, che è quello di tutta la cultura di massa che c'è relativamente al sesso. Un esempio che posso fare è molto semplice, secondo me. Noi non abbiamo a scuola un corso di educazione sessuale, non facciamo più progetti, però stamattina, andando a scuola, ascoltavo il Motley Crue, ho ascoltato Sex, che è una canzone che, come dice il titolo stesso, ha un unico suo programma. E poi c'era un'altra canzone che aveva lo stesso identico significato. Quindi, di fatto, noi ne parliamo in certi ambienti, richiudiamo l'argomento a certi ambienti, lo proprio ermeticamente sigilliamo in certi ambienti, poi magari va bene se in televisione, va bene se nel film, va bene se a teatro, nella canzone, nel video musicale, però poi quando c'è, tra virgolette, da fare i seri, e questa è una cosa paradossale, perché nel momento in cui più si dovrebbe essere consci, magari a scuola, di una determinata tematica, dovremmo concentrarci sul tema, invece no, lo lasciamo in una scatoletta vuota, ogni tanto vabbè c'è l'allusione nella canzone, però poi quando dobbiamo parlarne con un professore, dobbiamo parlarne con dei ragazzi davanti a un podcast, è una cosa gestita come un tabù e con un po' di imbarazzo, mentre in realtà alla fine ovunque, è una tematica che ovunque, ed è giusto che sia ovunque, perché è una cosa naturale. Come ci sono le canzoni che parlano.
Adesso
però...
piovuta da Sanremo in tutte le delegazioni possibili, nazionali, popolari, così casuali. Ognuno si attacca a caso,
sì, sì.
No?
Ma perfino Sanremo, che è un ambiente dove la musica è tutta incentrata su un particolare printing, la tematica è riuscita a essere nascosta per 60 anni. Bene, benissimo. C'è stato un particolare tipo di indirizzo, ma ormai sono 10 anni che ormai diventa il festival della polemica sessuale, che invece no, non dovrebbe esistere a Sanremo, non dovrebbe esistere quando si fa arte seria, ma va bene se la fanno i rocker della California, che girano con le moto e le giacche.
No, ma appunto questo tipo di proibizionismo si sa benissimo a cosa ha portato. In particolare penso magari, come diceva prima Rebecca, a declinazioni anche diverse dell'amore, come l'omosessualità. E tutte queste persone magari quando appunto si sentono diversi, non sono in realtà diversi, sono normali, ma si sentono diversi, questo sentirsi sbagliati porta proprio a un profondo senso di solitudine anche l'individuo, no? E appunto è dannosissimo, perché può portare anche a depressione, a suicidi, ed è veramente una cosa che non dovrebbe accadere, cioè dovrebbe esserci più consapevolezza, più normalizzazione, un po' in generale sul tema.
E nessuno ha altri interventi da fare, no, è venuta fuori
solo da dire, sentendo dove studiamo fondamentalmente l'uomo nel senso anthropos, ancora peggio, cioè se forse siamo ancora più colpevoli se non si riesce a rendere, come dire, questo tipo di tematiche parte integrante del nostro confronto con la storia, con la storia del pensiero, con la storia dell'arte, con la classicità, con i lessici che impariamo. Comunque mi ha spaventato l'idea che non diano la pillola del giorno dopo ai minori di 18 anni, perché allora a chi serve?
Forse
i maggiori di 18 anni magari hanno deciso per conto loro.
Dovrebbero
darla.
C'è una pillola, se non sbaglio, la per i minori di 18, forse maggiori di 16.
Diciamo che dovrebbe... Cioè, teoricamente, a quanto so, non sono sicurissima, dovrebbero darla, però non è detto che nel momento in cui ti presenti il farmacia e chiedi la pillola, te la diano.
C'è anche il tema dei, che ho scoperto recentemente, poi chiudo molto rapidamente, dei, come si chiamano, i farmacisti obiettori o qualcosa del genere. No, ma è un tema che ho scoperto molto di recente guardando un servizio su internet della gente che si rifiuta di fornire la pillola del giorno dopo, che di fatto è indicativo, sarebbe il culmine indicativo di come a volte il bigottismo, ma in senso negativo, quindi proprio la chiusura delle proprie idee, il dogmatismo, porti a, ad aver fatto un tabù della cosa.
Il farmacista in greco, mi è venuto in mente mentre parlavi, sì. Si chiama, ed esiste ovviamente, ho appena visto un programma BBC, quindi niente di anzi, diciamo, più che autorevole, dove si generalizzava in maniera incredibile su un concetto che per voi è quasi pane, cioè che farmaco significa sia veleno che dipende dalle dosi. E, ecco, e a quel proposito, ma non parlerò di quello di cui parlava il programma, parlava di farmaci per guarire malattie mortali come il cancro, eccetera, e di quanto sono stati fatti degli esperimenti. Ma comunque mi è venuto in mente che il farmacista, adesso da quello che ha detto Carlo, si chiamava farmacopolis, un maschile della prima, che vuol dire venditore di farmaco. E il farmacista era sbagliato da un lato, se volete, ma adesso qua apriamo un altro podcast veramente. Era semplicemente il venditore, cioè tu andavi e se eri nella condizione di essere uno che può comprare, che non so quali fossero a seconda della situazione, se per esempio le donne potessero comprare uno dei farmaci, questo devo dire lo ignoro, ma credo di sì, anzi sono sicura di sì adesso che l'ho detto, perché c'è una donna che ne compra uno. Vuol dire non la stessa cosa di farmacista, dove c'è quel suffisso, no? O dottore farmacista, ancora più... è solo venditore di farmaci, quindi tu compri, lui vende e non ti rende impossibile comprare un farmaco che chiedi, no? Se sei nella condizione per cui in quella città, in quel luogo si può comprare.
A me è capitato personalmente, quindi per questo io l'ho detto, poi forse in realtà
cioè
forse
lo vendo, non dovrebbe esistere.
No, cioè in un posto sì e in un posto no, e quindi per questo... forse mi sono sbagliata in realtà, però lo stesso, no, soprattutto se poi una persona non può parlarne, non può per motivi personali parlarne a casa.
Ma il farmacista obiettore proprio non ci sta.
Sì.
Bene, io direi che è venuta una bella chiacchierata, anche molto lunga, quindi ringrazio tutti i ragazzi della redazione che hanno partecipato e anche i due professori che ci hanno dato il loro contributo, e vi do l'appuntamento al prossimo episodio.